Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo per il Papa, preghiamo per tutti i Vescovi, ancora una volta per intercessione di un Santo Vescovo, di San Carlo Borromeo. Chiediamo la sua intercessione per chi oggi è chiamato ad attualizzare, a mettere in opera, a fare fruttare le grazie del Concilio, lui che è stato in quegli anni un fautore della riforma conciliare tridentina e insieme a questo anche un grande operatore di carità. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 14, versetto 10. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Parola del Signore. Dopo l'episodio della donna che unge, che profuma il capo di Gesù, troviamo oggi appunto Giuda che prende la decisione, uno dei 12 come sottolineato, di consegnare Gesù. Non si dice che lo fa per soldi, non si dice il motivo. Altri evangelisti, particolarmente poi Giovanni, diranno che era uno che teneva la cassa, insomma, che era un ladro. E poi vediamo la preparazione del versetto 12, così accurata, della cena pasquale, e sono i discepoli che chiedono a Gesù e Gesù dà le indicazioni molto precise, anche dettagliate, e dove sembra tutto essere pronto. E vediamo insieme due brani.
Nel greco c'è un, al versetto 10 c'è una particolarità rispetto a Giuda, perché dice l'uno dei 12. E probabilmente, diciamo, la cosa più facile mi sembra tradurre quello che era uno dei 12. Comunque è un inciso che vuole sottolineare questa appartenenza di Giuda alla cerchia stretta. Ecco, pensando un po' a questo inizio del capitolo, il complotto e l'unzione, questa alternativa, appunto fa impressione che Giuda si metta dalla parte del complotto, anzi risolva l'indecisione. E i versetti 10-11 sono proprio paralleli, sono molto vicini ai primi versetti del capitolo, ritornano diverse parole, fanno proprio da contrappunto. E lui risolve, prende questa decisione, va e loro si rallegrano. E ecco, a me pare che questa insistenza, che questo inciso a sottolineare che è uno dei dodici, dica anche appunto la profondità del tradimento. E dopo i versetti che seguono, 12-16, sono continuamente, viene ripetuto Pasqua, Pasqua, Pasqua. C'è un profondo tradimento e c'è nello stesso tempo questo agnello sacrificale che è segno della liberazione.
In questa stessa linea mi sembrava evidente dal testo che il complotto dei capi prende consistenza con la collaborazione di Giuda. Ecco, qui sono gli stessi sacerdoti ad offrire la somma in Matteo e Giuda stesso che chiede la somma. Ma mi ha colpito che ecco, c'è questa alleanza con l'alto clero di Giuda che volevano la morte di Gesù. E Giuda cerca il momento opportuno per consegnarlo, ecco, è questo. Però questo momento arriva non perché lo cerca Giuda, ma arriva perché lo decide Gesù. Isaia lo dice al versetto 7 del capitolo 53, bello nella versione della Vulgata, che dice: è stato sacrificato perché lo ha voluto. Ecco, mi sembrava questa prima cosa. La seconda, appunto, questa insistenza non tanto della festa di Pasqua, ma di mangiare la Pasqua. E quindi è detto più volte, quando si immolava la Pasqua, la preparazione per mangiare la Pasqua, e prepararono la Pasqua. Ecco, quindi consumare l'agnello. Ecco, e in questa stanza si consuma davvero l'agnello, si consuma l'amore, e questo è l'ultimo agnello ed è il primo agnello, ecco, che viene consumato. E poi ai versetti 12 e 15 sembrava così che ci fosse un passaggio dal singolare al plurale, e i discepoli dicono: dove vuoi che prepariamo perché tu possa mangiare la Pasqua? E Gesù dice: preparate la Pasqua, la preparate per noi. Ecco, mi piaceva questo, che la Pasqua è preparata per Gesù, ma anche per noi, che dobbiamo mangiarla con Lui, loro, i discepoli, e noi. Ecco, Gesù dice: la preparate per noi.
Ma Marco è quello che nel racconto della passione sottolinea di più il dolore, l'angoscia di Gesù. Anche quando parlerà dell'agonia del Getsemani, usa dei termini fortissimi per dire il suo terrore, la sua tristezza mortale. E qui invece mi sembra che esprima la signoria del Signore nel predisporre e nell'andare incontro a quello che era scritto, con tutta la sua volontà, con tutto il suo amore, con tutta la sua signoria, con la stessa signoria con cui nel brano precedente aveva accettato questo spreco di profumo, questo spreco di amore, e adesso va incontro alla sua passione con questa volontà di amore così consapevole, così voluto, così da Signore proprio, mentre ha accolto questo gesto come Signore, così vive questa preparazione della sua Pasqua, quella Pasqua che, come dice Luca, ha desiderato con brama di mangiare con i suoi discepoli, adesso la predispone con tutta la sua obbedienza filiale e nello stesso tempo con proprio la signoria dell'amore nel donarsi.
Ritorno ancora alla prima parte, cioè all'episodio che riguarda Giuda, perché effettivamente resta molto misterioso il suo operato. Non si è mai dato una risposta convincente. Io non credo che fosse la causa, possa essere il denaro, mi pare troppo poco. Mi pare che la spiegazione la danno Luca e Giovanni nei loro rispettivi Vangeli, perché ambedue dicono che il Satana entrò in lui. Mi pare che la causa sia questa, cioè è opera di Satana, è veramente una cosa diabolica che non ha spiegazione umana, almeno non ha spiegazione sufficiente. E Giovanni lo dice ben due volte all'inizio della cena, del discorso della cena. Ripete due volte questa cosa e quando ne dà l'annuncio tutti gli apostoli sono sconvolti e si chiedono chi di noi farà questa cosa. Non era pensabile, insomma, non era immaginabile che proprio uno di loro, come insiste Marco, lo dice altre due volte, oltre qui dice ancora uno dei dodici. Sottolineare questa, appunto, questa appartenenza. Gli apostoli sono veramente disorientati di fronte a un annuncio di questo genere, che uno di loro avrebbe tradito. Poi la preparazione, hanno ancora una cosa, cioè che cerca l'occasione. Non è una cosa che sia stata improvvisa, impulsiva, è stata una cosa preparata, meditata, cercata. Si dice che stava cercando, cercava l'occasione propizia. Quindi era proprio una cosa che era voluta, meditata, insomma, ecco. E poi di questa preparazione che fa Gesù della sua Pasqua, già molto è stato detto, si sa che le cose fondamentali della sua vita Gesù le prepara lui. Ha preparato così il suo ingresso a Gerusalemme in modo molto analogo a questo, mandando due discepoli, eccetera, e così prepara la sua Pasqua, cioè le cose fondamentali della sua vita sono nelle sue mani, è lui che le dispone.
Dunque, al capitolo 12 dell'Esodo, Mosè dice agli anziani di Israele: andate a procurarvi un capo di bestiame minuto per ogni vostra famiglia e immolate la Pasqua. Allora, questa cosa mi ha molto colpito, perché qui ancora di più gli undici, questa volta sono undici e non più dodici, sono veramente la famiglia di Gesù, quindi è un'unione profondissima in questo momento e ancora più forte. E poi c'è una nota singolare, appunto, dice questo: procurarvi la Pasqua significa proprio trarre dal proprio gregge, e quindi anche questa cosa getta una luce ancora più profonda su questo racconto, perché veramente l'agnello è tratto dal loro gregge, dal gregge di questa famiglia, ecco, che quindi queste due cose mi sembravano molto, molto profonde. E sul fatto che sia tutto pronto è perché c'è anche un'obbedienza non solo dei discepoli, ma prima di tutto un'obbedienza di Gesù al Padre.
Sì, nei primi versetti Marco non dice nulla sui motivi che hanno poi portato Giuda a fare quello che ha fatto, a tradire, a consegnare, quindi tradire Gesù. E comunque è successivo a quello che accade, questo è comune anche agli altri sinottici, a quanto accade a Betania, in casa di Simone il lebbroso, al gesto che compie la donna su Gesù, alle critiche che vengono rivolte alla donna e che della quale Gesù prende le difese e dice, spiega anche il gesto. Si può ipotizzare che Giuda non abbia visto in questo, insomma, qualcosa che gli dava, non gli tornassero i conti, insomma, è un po' un ripensamento su Gesù che l'aveva scelto, non solo l'aveva scelto, aveva fatto, predicato, era andato nei villaggi anche lui a predicare Gesù, a preparare i passi, l'ingresso di Gesù nei villaggi, addirittura a fare miracoli, perché non dobbiamo pensare che anche Giuda li abbia fatti quei segni come li hanno fatti gli altri, e quindi forse immaginandosi anche di Gesù appunto che fosse il Messia come gli altri. E però qui ci sono le due posizioni: Giuda prende una decisione davvero che sembra incredibile, perché sì, mettiamo che sia rimasto deluso da certi atteggiamenti di Gesù, il Messia eppure per tre volte dice che morirà, non compie nulla contro i capi, addirittura qui dice l'ha fatto per la mia sepoltura poco prima. Però da qui poteva prendere diverse strade Giuda, poteva anche ritirarsi semplicemente in buon ordine, dire basta, non ci credo più, e invece quello che fa va ben oltre, perché invece di ritirarsi va a consegnare Gesù alle autorità, lo va a tradire. Quindi è un episodio che secondo me non trova neanche tutta la spiegazione nelle motivazioni che possono avere portato Giuda a fare questo, perché Giuda fa un atto che è troppo forte. E quindi l'Evangelista, forse appunto Luca e Giovanni interpretano, c'è dietro Satana. Marco non dice nulla, però lo lascia trasparire. E poi c'è l'indicazione degli altri discepoli. C'è Giuda, uno dei dodici, e gli altri discepoli, o i discepoli, insomma, e forse gli altri, perché siamo in quelle ore, non è che uno riesca a fare tante cose, o fa l'uno o fa l'altro, e il tempo è sempre quello, e nei quali chiedono loro, in Marco, dove vuoi che andiamo a preparare la Pasqua? Quindi è l'atteggiamento anche questa volta, di un'iniziativa anche stavolta dei discepoli, i quali anche loro non hanno capito nulla di quello che Gesù ha fatto, ha detto, è stato fatto, è stato detto da Gesù in casa di Simone il lebbroso, però siamo a Pasqua, si va a celebrare la Pasqua, e preparano la Pasqua, e le indicazioni di Gesù così precise probabilmente era anche Gesù o aveva preparato o era conosciuto in quegli ambienti. Abbiamo visto, insomma, probabilmente era nella zona degli Esseni, nel quartiere degli Esseni, che celebravano la Pasqua in una data diversa, e che ci sia l'uomo ad andare ad attingere l'acqua e non una donna, che di solito vanno le donne, è significativo, perché negli Esseni, appunto, dagli Esseni questo poteva accadere, che andasse l'uomo. E anche il fatto, il maestro e come alcuni sottolineano poi anche maestro, maestro negli Esseni era un'autorità, e anche la stanza che è una stanza per gli ospiti, la troviamo lo stesso termine in Luca, mi pare, quando Gesù nasce. Non c'è posto per lui, nasce in una mangiatoia perché non c'era una stanza per gli ospiti, per lui, lo stesso termine. E quindi tutto questo potrebbe fare sembrare che appunto Gesù aveva intenzione di, cioè non era un esseno lui evidentemente, però voleva celebrarla secondo la Pasqua degli Esseni, un po' diversa come calendario, e comunque tutto era pronto per Luca. Marco dice, concorda con gli altri evangelisti, tutto era pronto. E così, insomma, da una parte l'impegno, non so come dire, non fosse impegno no, di Giuda, quello che Giuda fa, così, un gesto così forte, e dall'altra un altro gesto così forte di Gesù insieme ai suoi discepoli.